Ciao e bentornati su podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratone. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram e YouTube. In questo episodio ho parlato con Elena Fabiani, ultramaratoneta friulana, nata e residente a Udine, classe 77. Elena Fabiani esordisce nelle ultramaratone nel 2015 e da allora ha sempre ottenuto degli ottimi risultati, ma probabilmente il 2022 è stato per lei l'anno più importante. Alla fine dell'anno scorso, infatti, Elena vince la 24 ore di Barcellona con 233 km e 600 metri, migliorando il proprio personale di oltre 19 km e diventando così la seconda italiana di sempre nella specialità, dietro ad Eleonora Corradini e davanti a Monica Casiraghi. Nel 2022 Elena ha anche ottenuto un terzo posto al Passatore e la maglia azzurra del campionato europeo proprio nelle 24 ore a Verona. Su questa distanza Elena ha gareggiato molte volte ed definisce la gara più difficile e meno prevedibile. Ed è proprio su questa distanza che il 2 e il 3 dicembre vestirà nuovamente la maglia azzurra, questa volta al campionato mondiale delle 24 ore che si terrà a Taipei. Vi invito a visitare il nostro sito, a seguirci sui social e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Se vi piace quello che facciamo, lasciateci una recensione sulla piattaforma podcast che solitamente usate. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima!
Ciao.
Ciao Elena. Allora, intanto grazie per aver accettato l'invito e per essere qua con noi questa sera.
Grazie mille.
E niente, ho fatto una brevissima introduzione perché di gare ne hai fatte tante, insomma ho nominato le cose più importanti e le ultime insomma sono anche abbastanza consistenti, poi ne parleremo nei dettagli. Magari per chi non ti conosce, presentati un po', dici chi sei, cosa fai.
Allora, mi chiamo Elena, sono di Udine, faccio la farmacista, la runner e la mamma.
Ok.
Direi di sì, dai, questo è l'ordine.
Ok, quindi hai una figlia, quanti anni ha tua figlia?
15, quindi fisicamente non molto importante o impegnativa, ma mentalmente peggio di quando era piccola, sicuramente.
Piccolo spoiler, tua figlia è nella stanza, quindi sta sentendo, non possiamo...
Ovviamente, sto attenta a ciò che dico.
Esatto, se no ti toglie il collegamento.
Esatto.
Come vendetta. Quindi fai la farmacista, hai detto, e la runner.
Con un orario da principessa che mi permette comunque sia di correre, continuando a farlo sempre la mattina presto, come ormai da anni e anni faccio, e di stare un po' con lei anche il pomeriggio, quindi gestirmi le cose abbastanza facilmente. Forse la cosa più difficile da gestire sono proprio le gare, perché spesso i weekend li lavoro, ma ho sempre colleghi comprensivi che mi danno i cambi giusti.
Ci vogliono anche quelli, senti.
Assolutamente, fondamentali.
Il supporto di chi ti sta attorno è la cosa fondamentale, insomma, amici, colleghi, famiglia, se no non si riesce. Perché dici orari da principessa? Che possiamo magari...
Perché lavoro quasi sempre dalle 8 all'una e pomeriggi liberi. No, un tempo pieno.
Ah, ok.
Però raggiungo il tetto delle ore durante i weekend, appunto.
Appunto,
quindi, altrimenti tutti pomeriggi liberi.
Ho capito. Beh, questo insomma ti facilita un po' la vita da runner, diciamo. E a proposito della tua vita da runner, sei sempre stata una runner oppure è una cosa che è arrivata all'improvviso da adulta?
No, ormai dico, ho sempre detto no, appena ho cominciato, ormai sono 10 anni in realtà quest'anno, però sono solo 10, non sono una vita. Ho corricchiato un po' da ragazzina, come forse abbiamo fatto in tanti, ma non ho la corsa di chi ha corso purtroppo in pista da ragazza, imparando un certo stile della corsa, quello mi dispiace. E ho fatto altri sport, e solo 10 anni fa per un caso nel senso che nuotavo sempre, ogni giorno. Per 2 giorni la piscina è stata chiusa, il tempo era brutto, non sapevo cosa fare, cosa ripiegare, e sono riuscita a correre, e da quella volta sempre corso.
Insomma, un bel passaggio, è stato quasi naturale, diciamo.
Sì. Per le mie gambe no, all'inizio è stato tragico perché non erano muscolarmente preparate, però dopo sì.
Senti, che differenza c'è tra la piscina e la corsa per te? Come mai ti ha preso così tanto la corsa dopo tanti anni di nuoto?
Ma penso che sia proprio una droga vera e propria. Le endorfine della corsa sono un benessere che non è paragonabile a nessun altro tipo di sport, secondo me. Forse anche poi i risultati comunque che riuscivo ad ottenere abbastanza da subito, diciamo, nelle gare, ovviamente mi hanno dato una mano sia fisica che mentale nel continuare ad allenarmi.
Ma facevi nuoto anche agonisticamente o semplicemente facevi le
Ma
basi da solo?
no, facevo qualche gara in acque libere, sempre cose lunghe, quindi mai cose
Ah,
corte, acque
dai.
libere mi piaceva, sì, però ero abbastanza lenta, devo dire. Quindi non ho mai
Vabbè, ma
avuto
tipo che
grosse
distanza è che
soddisfazioni.
qual è la distanza più grande che hai nuotato?
5.500.
Oh, Madonna. Insomma, è dura, eh. Cioè, a
Sì,
me piace
però
tantissimo guardare. È bello, però le
sì,
braccia.
e poi c'erano sempre le incognite del meteo, per cui partivi per le gare, non sapevi se la facevano, se veniva annullata il giorno prima, il mare mosso, ce n'era sempre una. Era un po' complicato.
Non sapevo che
Dopo ne ho mai
facessi
più
queste
fatte.
cose. E non, quindi non nuoti più, non usi il nuoto
Ogni tanto
come,
sì,
diciamo.
uso spesso la piscina come giorno di scarico, quando Paolo mi dice non fare nulla, fai altro, faccio piscina alla fine. D'inverno magari perché è comodo, perché comunque lo faccio anche quello la mattina prima di andare al lavoro, anche se il tempo è brutto, ed estate magari perché posso farlo nella piscina all'aperto, stando un po' al sole.
Bello, bello.
Infatti.
E poi comunque, insomma, sono due sport abbastanza complementari, no? Comunque il nuoto aiuta molto, molto la corsa. So che appunto se ci fosse Lorena qui aprirebbe un capitolo perché lei è una grande appassionata, della piscina
Dai, non
come
sapevo.
alternativa, sì, alla corsa. E, quindi così, arrivi lì, la piscina è chiusa, dici che faccio? Metto le scarpe e inizio a
Proviamo a correre
correre.
al parco. E così è stato.
E raccontaci un po' com'è evoluta, cioè non hai iniziato, penso, immagino, con le distanze
No, c'è
lunghe.
stata l'occasione appunto perché andando in piscina c'era un gruppo di ragazzi che faceva triathlon e loro effettivamente mi dicevano ma prova a correre, io ho sempre appunto detto che non l'avrei mai fatto. Nel momento in cui ho cominciato a correre mi hanno coinvolta in un mezzo Ironman a staffetta, 2 mesi dopo se non ricordo male, sul Balaton, e quindi sono andata e con un ragazzo ho fatto solamente ovviamente la frazione di corsa, quindi la mia prima mezza maratona. Ed
Dopo
era
due
il
mesi. Questo
2013, come?
dopo 2 mesi che hai iniziato a correre?
Sì. E dopo l'anno dopo ho fatto la prima maratona a Venezia, quindi un anno e mezzo dopo praticamente, con un tempo che è rimasto mio personale per tantissimi anni.
Ah sì,
Sì, avevo
possiamo
fatto
dire che tempo era? Ti
3 ore
ricordi?
10.
3 ore
3:10.
10, 3:10, insomma, come prima maratona,
Sì,
bomba,
bene.
ma
Bene, bene.
infatti. E senti, e come invece sono arrivate le distanze? Hai detto 2000, che anno era? 2000? Della
2014,
maratona? Del maratona
2014.
2014. Quindi poi da subito, perché la tua prima ultra io vedo qui che è stata l'Asolo 50 km nel 2015.
Esatto. Ma è nata perché la squadra con cui mi allenavo, perché ovviamente mi sono subito tesserata all'epoca con una squadra della mia regione, e lo sentivo come un peso, diciamo, i ritmi, la velocità e i tempi. Quindi continuavo a dirmi: no, devi tornare a fare una maratona, devi abbassare quel tempo, devi abbassare quel tempo, che per me era già stato invece un tempo buono e mi ero impegnata per farlo. A quel punto ho detto: devo fare una distanza diversa per non avere il paragone sul tempo. E quindi piuttosto che riaccorciare sulla maratona, ho detto anche 45 km, ma non voglio
Va
più il
benissimo.
paragone con la maratona. E così ho fatto.
Beh, insomma, sì, ci sono vari motivi per passare alle ultra. Di solito mi dicono, ma sì, volevo una nuova sfida, oppure, sai, diventavo un po' più lenta e quindi ho detto, vabbè, allora a questo
Esatto,
punto
ma
mi
infatti alla
auguro la
fine è meno
distanza.
faticoso, in un certo senso è meno
Esatto.
faticoso fisicamente almeno preparare una lunga distanza. Poi
Sembra, ok, sembra.
subentra la testa.
Sì, sembra un po' controintuitivo, no? Sembra che una dice è molto più impegnativo allenarsi per una gara lunga, invece, diciamo sì,
Bisogna un po'
forse.
alternarle. Ti dirò che dopo Barcellona, quindi dopo 2 24 ore fatte in modo
Consecutive.
ravvicinato, ho staccato parecchio perché ero stanca sia fisicamente che mentalmente. Infatti, ultimamente sto facendo cose corte
E
perché ne
mi sembra di capire
avevo
di dare un podio questo weekend, o sbaglio? O
bisogno. No,
due
sono
weekend fa? Ecco,
arrivata quarta donna, seconda italiana alla mezza di Trieste,
sì, mi
la
ricordavo
mezza maratona di
qualcosa. Ecco,
Trieste. Sì.
quindi insomma, continuo ancora con le distanze, diciamo, un po' più brevi, quelle
Sì,
che.
ho fatto qualche maratona infatti recentemente e prossimamente tornerò a allungare le distanze per forza di cosa per le prossime 24 ore di fine anno, insomma, bisognerà farlo
Ecco,
prima o poi.
sì. Poi bisogna parlare di questa cosa che si sta avvicinando. No, però alla fine è dietro l'angolo perché fa un po'.
Infatti, però finché non è ufficiale io ne parlo pochissimo.
No, no, vabbè. Parleremo così vagamente di quello che potrebbe succedere. Vogliamo facciamo le scaramantiche.
Esatto.
Allora, quindi come tante, vedo, hai iniziato con la 50 ore, con le 6 ore, insomma, ti sei tenuta. E su quelle distanze lì, poi nel 2016 è arrivata la prima 100 km, che secondo appunto il sito del DUV è quella di Seregno.
Sì, esatto.
E poi da lì sei passata anche, hai fatto anche la Nove Colli lo stesso anno,
Sì.
dopo pochissimi, dopo poco, poi un mese. Cosa ti ha spinto ad allungare e cosa ti spinge ad allungare sempre di più?
Penso il problema di tutti o di molti è quello di alzare l'asticella per sfidare se stessi sempre di più, vedere fino a dove si può andare o banalmente a step alzare l'asticella e sfidarsi.
Senti, il salto dai 50, 60 km e 100 com'è stato?
Bello, però, ma non troppo sofferto, forse perché l'ansia della prima mi aveva portato a prepararla abbastanza bene, quindi arrivare con una certa ansia. Mentre la Nove Colli, appunto, che hai citato, è stato un caso non programmato, nel senso che dovevo solamente fare assistenza a un ragazzo e mi ha detto dammi una mano, un po' di chilometri finché puoi, e alla fine l'ho finita. Ma non ero assolutamente preparata.
Vabbè. E quindi com'è andata? Cioè,
Beh, è
come
stata
te.
sofferta tantissimo quella lì alla
Immagino.
fine, nel senso che ho ricordo che fino al 160esimo, che per me comunque provenendo da una sola 100, era anche bene, l'ho gestita bene, sono stata bene, gli ultimi 40 km sono stati un calvario, ho camminato soffrendo abbastanza. Sì, anche
Sì.
perché io
Ah,
odio le salite,
vabbè,
tuttora.
allora non è proprio la
Non
gara.
è la mia cosa assolutamente.
L'hai rifatta? Non so che non ho controllato se l'hai rifatta. No,
No, aspetta, sì, l'ho rifatta e mi sono ritirata.
ah,
Un
ok,
anno di
fino a
diluvio
notte.
universale, ma non voglio neanche dare la scusa al meteo, non è una gara che fa per me, soffro troppo le salite.
Poi comunque poi dipende appunto il meteo, appunto, tu hai trovato pioggia, ma spesso fa un caldo
Fa molto
pazzesco quella.
caldo, infatti. L'anno in cui l'ho finita, infatti, era caldissimo.
Era caldo. E, è più difficile passare da una 50 ad una 100 o da una 100 a una 200?
Forse da una 50
Mentalmente?
a una 100, forse
Ah
da
sì,
50
eh?
a una 100.
Perché è proprio un salto
Poi
nel
anche lì è un
vuoto poi.
discorso un po' complicato, nel senso che magari all'inizio l'obiettivo era solo finirla, e quindi in un certo senso è fattibile. Se poi invece vai per fare un certo tempo, le cose sono molto diverse, sia fisicamente che mentalmente.
Devi spingere per 100 km, insomma,
Sì.
non è
E
banale.
poi se sai che vai per voler ottenere un risultato e capisci che quel risultato lì non riesci ad ottenerlo, a quel punto ti verrebbe da mandare tutto a quel paese e allora dici cosa faccio? Mando tutto a quel paese e mi fermo, la finisco come non avrei voluto finirla e quindi la testa che in quel momento lì dovrebbe essere fondamentale tende ad entrare in crisi, ovviamente.
Visto che stiamo parlando di testa, Elena, secondo te si può allenare la testa a gestire delle gare così, o è una cosa che devi avere, cioè devi essere tu determinata di tuo, una cosa che si allena magari facendo tante gare, passando attraverso situazioni difficili che si superano di volta in volta?
Penso entrambe le cose. Penso che tu debba averne un po' di base, la voglia di sofferenza e la voglia di sfida. Però forse esistono anche dei metodi per allenarla che io ancora non conosco, però.
bisognerà chiedere alla Grottini
a qualche mental coach
che esatto, ci di dare un mental coach alle proprie atlete.
Sì, potrebbe essere un'idea.
Magari poi scriviamo a Paolo, vai così.
Lui parla anche da psichiatra più che da psicologo.
Ah sì?
sì, povero.
Quindi c'è multitasking, insomma, serve a molte cose.
Sì.
Allora, intanto, prima di fare la prossima domanda, volevo ricordare a chi ci sta ascoltando che potete fare delle domande a Elena nella chat, che potete usare soprattutto solo se siete con il telefonino. Quindi se state guardando la TV ovviamente non potete chattare, ma se siete sul telefonino e lo mettete in orizzontale sotto il video c'è la possibilità di chattare. Lo dico perché qualcuno mi ha commentato che non riusciva a trovare il modo per commentare sotto il video, quindi l'ho spiegato per questo motivo. Se volete fare una domanda, salutare Elena, io poi passo tutti i messaggi. Senti, poi però è arrivata questa passione, sembra una passione in tutti i sensi probabilmente, della 24 ore, perché insomma ne hai fatte parecchie in questi anni e ti ha portato alla nazionale, ti ha portato comunque dei risultati ottimi, e quindi come sei arrivata a decidere di voler fare una gara che molte delle atlete con cui ho parlato, che corrono su strada, l'hanno tutte definita la disciplina più difficile, più difficile da affrontare. Come sei arrivata lì e come hai deciso di restarci soprattutto? Perché?
Allora, diciamo che le gare sul circuito, a differenza di tante altre persone, a me piacciono. In un certo senso mi danno sicurezza. Cioè, in una gara in cui comunque già il chilometraggio da parecchia difficoltà, il fatto di essere sul circuito mi dà sicurezza, nel senso che ho le mie cose, sia può essere abbigliamento, che poi sono cose psicologiche, perché difficilmente poi ti cambi tanto, hai necessità di chissà che cosa. O comunque, per esempio, quando era piccola mia figlia, già sulle sue ore io cercavo di farle sul circuito perché mi piaceva portarla, le andava una mano, mi faceva assistenza, e quindi l'idea della sfida su distanza molto lunga mi piaceva che potesse essere sul circuito, e quindi a quel punto era facile dopo l'idea di passare dalla 12 alla 24, perché altre alternative non ce n'è. Poi c'è stato qualche risultato valido, ovviamente, sì, che mi ha portato la maglia azzurra, e dopo lì ovviamente l'esperienza non si può dire che non sia bellissima, e quindi l'idea di poterci rimanere ancora qualche anno, e quindi il tentativo negli anni di rifarne, appunto, per avere il minimo per accedere alla maglia azzurra, insomma, la nazionale.
Senti, quando è arrivata la convocazione, la prima convocazione alla nazionale, te l'aspettavi? L'hai cercata o è stata una cosa?
Giuro che non me lo ricordo.
Non te lo ricordo.
Ti darò la risposta, ti giuro, che ho un vuoto totale. Potevo inventarti qualche risposta, ma no, giuro che non me lo ricordo.
Quindi non ti ricordi la telefonata in cui ti chiamavo? No, niente.
No,
come un momento così importante. L'hai rimosso.
Rimosso tutto.
E com'è stata quell'esperienza lì? Quella, spero te la ricordi, arrivare là con la squadra.
Perché è bellissima. E anche per il gruppo con cui sono andata via, sia Lorena, ma soprattutto c'era Sara la Lavarini, che ormai non corre più da anni, non so se tu te la ricordi.
Me la ricordo, ma è un po' che non
la sento. Non tantissimi anni, e abbiamo appunto fatto l'esperienza di Team Shoara assieme, ed era in quel momento lì una delle mie amiche del cuore, quindi per me è stata un'esperienza doppiamente bella. Poi lei ha abbandonato la corsa per la bici, e quindi
ecco,
Sì, no, non corre più praticamente, un po' per problemi fisici, un po' per, vabbè, per destino della vita, diciamo, ecco. Mm-hmm. Quindi è stato bellissimo anche da quel punto di vista. A livello di gara, nessuna delle due maglie azzurre mi ha portato grandi soddisfazioni, purtroppo, però l'esperienza in sé è bellissima.
Cosa non ha funzionato lì a Timișoara per te?
Non lo so, è una gara talmente con mille incognite che non saprei dirti, Monica, cosa sia successo. Mm-hmm. Peggio ancora a Verona l'anno scorso. Un disastro. Lì proprio non riuscivo a muovere le gambe, cosa che non mi era mai accaduta prima, mai proprio. Cioè io per un sacco di ore ho proprio camminato, ma non riuscivo neanche ad accennare un passo di corsa. Mi veniva quasi da
Però
piangere perché proprio non c'erano.
Io ero lì, non so se probabilmente non ti ricordi perché eri
Sì,
impegnata
mi ricordo.
diciamo, nella gara. E io sì, ti ho visto sicuramente in difficoltà, però non ti ho mai visto, come dire, dubbi, cioè non ho mai visto il dubbio in te, nel senso che hai
Se finirla o
continuato
meno.
a sì.
Ma perché per me quella è una gara di squadra alla fine, Monica, per cui comunque sapevo che se fossi arrivata comunque terza a qualche punto sarebbe stato merito, tra virgolette, mio e quindi alla squadra lo dovevo. Che
Però
poi
quindi
ovviamente.
non hai pensato, non hai mai pensato basta,
No,
lascio
ero
stare.
triste perché comunque, cioè, in un certo senso mi sembrava di poter fare bene, ma non riuscivo assolutamente a correre. Poi c'erano stati, ovviamente, ti ricordi, parecchi ritiri di altre compagne e quindi, se non ricordo male, io ero la terza, ma le altre tre non c'erano più e quindi comunque qualcosa di buono avrei dovuto per forza farlo io e
Sì,
quindi
si
no, mai.
erano ritirati Francesca Canepa, la Ferraro e anche poi a un certo punto anche Lorena
Esatto,
era stata
quindi
male.
potevo fare per forza qualcosa di buono io, anche se stavo già pensando ovviamente a che altre 24 ore a breve avrei potuto rifare per non accettavo quella cosa di come fosse andata la gara, insomma.
Prima di parlare di Barcellona, perché ovviamente quella è una gara da incorniciare in tutti i sensi, appunto, come dicevi, la 24 è una gara difficile, può succedere qualsiasi cosa, è talmente lunga e è troppo imprevedibile, e a volte non c'è neanche un motivo, no? Per cui c'è un motivo unico, logico per cui le cose vanno male. A un certo punto tutto crolla probabilmente e le cose possono
Spesso a
non procedere.
posteriori cerchi una motivazione o la trovi solo perché devi trovarla, non lo so.
Ma come riesci ad andare avanti a non cioè, allora hai detto a Verona che c'era questa cosa che dovevi finire per la squadra, ma come fai a convincere la tua testa, le tue gambe che bisogna andare
Ma vado
avanti, che
avanti
non
a
ci si può
piccoli
fermare?
obiettivi, che può essere l'ora, può essere la mezz'ora, può essere il raggiungimento dei 5 km successivi e devo finirla. Devo.
Quindi ti costringi, c'è
Sì.
questo. Quindi
Faccio
ti
violenza
poni
in quel
dei
caso lì.
piccoli
Sì.
obiettivi. Ti poni dei piccoli
Aspetto
obiettivi.
proprio, sì. Ma anche nel caso in cui la gara vada bene, comunque dopo tante ore, almeno io devo pormi degli step successivi per continuare, insomma, a gestirla.
Capito. C'è qualche aneddoto in queste tante 24 ore che tu hai fatto, sia positivo oppure negativo, qualcosa che hai superato in maniera, diciamo, interessante da poter raccontare? Perché sicuramente in quelle gare succede di tutto, no?
No, nelle 24 ti direi di no. L'ansia invece delle gare lunghe è sempre quella di perdermi. Io so di aver chiamato un sacco di volte amiche dicendo che secondo me mi sono persa, non riesco a venirne fuori, dove sono? Questo delle gare in linea, sì. E infatti anche quello è un motivo ogni tanto io dico no, faccio una 6 ore, faccio una 12 ore, perché almeno non mi perdo e le mie amiche mi prendono in giro,
Cioè, non puoi fare trail, non ti piacciono le
Sei buona
salite,
che
ti
tra 2 settimane
perdi.
devo farne uno e ho ansia di perdermi. Spero ci sia veramente tanta gente.
Cos'è che farai? Quanti
Il Garda Trail.
chilometri sono?
44, ma con 2006, per me che già il cavalcavia è un'impresa.
Diciamo sarà interessante. Intanto cerca di stare sempre in compagnia, così non ti perdi.
Sì, spero. Spero che sia molto ben segnalato.
Di solito dicono di sì, però anch'io avrei paura a perdermi. Io ho paura, io mi sono persa in una mezza maratona, cioè caliamo un velo pietoso su questa cosa, con questa cosa qui. A proposito delle gare in linea, e poi una cosa che avevo detto durante la presentazione è che l'anno scorso è stato un anno pazzesco, perché hai avuto dei risultati molto positivi, e una delle gare in linea è stata proprio il Passatore, che hai finito terza. Come è andata quella gara? Allora, io ho intervistato sia la prima che la seconda, quindi
okay.
A te. Quindi so come è andata per loro due, e come è andata per te? Ovviamente è contenta del risultato, immagino.
Contentissima, insperato, anche perché appunto al Passatore non ce n'è tantissima, ma c'è salita che sicuramente non è il mio forte, quindi ero partita con nessuna velleità di podio, di prime posizioni, nulla di tutto ciò. Caldissimo, caldo da morire, mi ricordo, sì. Soprattutto le prime ore, dopo la cosa è gestibile. C'è tantissima gente, per cui non ho avuto paura di perdermi mai,
è impossibile.
È veramente una bella gara, per chi ama anche il dislivello, è veramente fantastica, ma sia il percorso, il paesaggio e come viene vissuta da tutta la gente che abita, il tifo è una cosa fantastica, oltre all'arrivo è tutto veramente bello, bello, bello.
Ma era la tua prima volta lì?
Sì, prima e ultima.
Non l'avevi mai fatta? Come prima e ultima?
No,
scherzo,
dai.
Ma no, adesso
io non la rifaccio, poi non lo so, dai.
Come mai ci hai messo? Di solito il Passatore è una delle gare, diciamo, che
tu. Ma io sono un po' una rompiscatole, nel senso che devo andare sempre un po' controcorrente, per cui non mi interessa fare la maratona di New York, per esempio. E uguale anche il Passatore, appunto, quando parli con gente che è un po' nel mondo della corsa, ma non troppo, quando dici appunto se corri, ti dicono se hai fatto la maratona di New York, se hai fatto la 100, se hai fatto il Passatore. Io ne avevo fatte altre che ovviamente nessuno conosceva, che magari erano comunque omologate, magari erano anche stati campionati italiani, però non erano Passatore, quindi non valevano nulla, quindi non avevo tutta questa voglia, sinceramente. Poi no, l'avevo fatto l'anno prima, in cui a causa del Covid comunque era stato fatto, se ti ricordi, all'interno della Dimora. Ma era ovviamente tutta un'altra cosa. Alla fine forse anche c'era. Peggio.
Sì, quella di Imola secondo me era abbastanza così.
Sì, era impegnativa.
Estraniante.
Sì. Ma sai, il circuito a me, come ti dicevo, non dispiace, sì. Però alla fine
però
il
circuito
bello era notevole anche lì. È gestito in maniera, come altimetria, in maniera diversa rispetto al Passatore, quindi forse anche più duro per le gambe, perché a ogni giro comunque aveva un certo dislivello.
E poi diciamo non hai il supporto e la spinta che hai.
No, non hai il paesaggio, diciamo, anche del Passatore, è tutta un'altra storia.
Sì. E chi ti ha convinto a fare il Passatore? Come mai ti sei convinta poi alla fine?
È Paolo, è sempre colpa sua.
È tutta colpa sua, ma tu te lo dici,
sempre colpa sua.
Che tanto oramai. Ah no, no, quindi, poi gliela mandiamo.
Posso dire
poi gliela mando.
No.
Allora, hai detto che faceva caldo e che insomma è stata comunque faticosa per il dislivello, ma com'è andata, diciamo, com'è andata la prima metà e com'è andata la seconda?
Sono partita svelta, cercando di stare un pochino con Eleonora, che comunque sapevo benissimo avere un altro passo, soprattutto in salita o comunque in generale avere un altro passo. Fatti abbastanza all'inizio, direi, lei è andata per i fatti suoi e poi alla fine io me la sono gestita da sola. Alla fine invece gli ultimi chilometri, non saprei dirti quanti, ma abbastanza, li ho fatti con Luca Verducci, che è un amico di Paolo, tra l'altro, che aveva anche sostegno, perché alla fine c'è stato Paolo e la Monica che andavano un po' avanti e indietro, seguendoci un minimo, però non avevo nessuno con me, e il sostegno di Luca è stato bello, positivo e d'aiuto, perché è una persona fantastica, quindi siamo arrivati alla fine assieme.
Senti, Cecilia la conoscevi?
No,
Sapevi chi è?
no,
No, quindi è
no.
stata una sorpresa per te. Ma
No,
sapevi a
la
che
so che la
distanza era da
conosceva
te?
Eleonora, quindi mi aveva raccontato qualcosa di lei, Eleonora, ma no, non la conosco.
Sapevi a quanta distanza eravate?
No,
Hai cercato di
assolutamente.
recuperare? No, nessuno ti ha
No,
detto.
no, ma non so neanche a tuttora se a quanto fosse arrivata prima di me.
No, adesso non mi ricordo se, ma non mi sembrava tantissimo in realtà. Quindi non lo farai più?
Ma no,
Hai
dai,
deciso?
scherzo, quest'anno no, l'anno prossimo magari sì, ma io arrivo sempre in questo periodo dell'anno in cui sono stanca. Adesso sto già un po' meglio, ma tipo verso marzo, aprile, io ero stanca morta e quindi non volevo pensare a cose lunghe. Anche se insomma a giugno farà una 6 ore, per cui torno in qualche modo ad allungare, ma psicologicamente l'idea della 6 ore mi sembra molto più facile
Fattibile.
rispetto a una 100 km.
Beh,
Che un po'
sì.
lo è, ma non una cosa mostruosa, insomma, come
No.
differenza.
No. Hai mai pensato di provare a fare il tempo sulla 100 per la nazionale o è una cosa che
Ma in un qualche
diciamo.
modo, forse l'anno scorso ci avevo anche provato, in un anno in cui comunque c'erano state un sacco di ragazze che hanno ottenuto ottimi risultati, forse ho scelto proprio l'anno
L'hanno
sbagliato.
sbagliato, esattamente, tutte
Esatto.
sotto le 8 ore,
Gara che
vicino
non
alle
è andata granché
8
bene, che comunque mi aveva portato a mio personale anche di
ore.
parecchio migliore rispetto a quello precedente, che comunque non bastava assolutamente per la nazionale.
Però magari,
Quindi,
sai, con
no,
magari
mai
con
dire mai.
esatto, con allenamenti specifici mirati proprio su quella
Sì, l'avevo
distanza.
preparata, non posso dirti di no, l'avevo preparata. Avevo fatto 8,37, che magari per qualche anno prima poteva andare anche quasi bene.
Vabbè, l'anno scorso non ce n'era
No,
proprio.
no, l'anno scorso
No,
assolutamente.
ma anche i mondiali, cioè i mondiali,
Sì,
anche la
infatti.
Monica l'ha detto, cioè con il suo tempo l'anno scorso sarebbe arrivata, non so, cioè è
Sì.
arrivata nona, decima, vabbè, quindi sì, intanto il livello si è alzato, però l'anno scorso è stato particolarmente proficuo. Allora, io volevo leggere una cosa, perché
Dimmi.
ho trovato un post su Facebook, credo. Mi sembra di capire del tuo compagno, adesso non vorrei sbagliarmi, che
Non
dice, non è compagno, un tuo amico aveva pubblicato questo post in cui parlava della tua gara a Barcellona,
Ah,
ok? E
ok,
poi
sì, ho capito.
come PS dice, il 20 settembre 2022, subito dopo le 24 ore di Verona, dici Giacomo, e lui è il tuo amico Giacomo, ora c'è il
Sì,
nome, lo vedo. Giacomo, sono incazzata, si dice, noi siamo in diretta, lo diciamo lo stesso, sono incazzata, c'è una 24 ore a Barcellona a dicembre, quasi quasi, e lui dice, Elena, prenotiamo il volo e siete partiti. Quindi
tutto vero.
tu hai finito allopatotissima, sei riuscita a finirla, diciamo, a onorare la squadra, avete fatto un ottimo risultato, tutte quante. Però ti è rimasto un po', diciamo,
Assolutamente.
questa cosa. E quindi
Io
hai
volevo
cercato
farla
subito un'altra
subito.
24 ore, subito.
Sì. Contro il parere di parecchie persone, Paolo in primis, che inizialmente mi ha detto ma sì, eccetera, eccetera, subito, poi da subito mi ha detto assolutamente no, non farla, sei stanca, è troppo poco tempo, non la recuperi, preparala bene, è inutile fare 1.000 tentativi, recuperala bene. E aveva pensato di farmi fare ad aprile Venezia. E la 24 ore invece ho fatto di testa mia, mi sono iscritta senza dirgli niente. Poi, quando è andata sold out, mi ha detto: guarda che sold out, gli ho detto: sì, ma io mi ero già iscritta e il volo ce l'avevo già. A posteriori, sono contenta della mia decisione, della mia
Beh,
testardaggine, che
direi
spesso è eccessiva.
hai avuto ragione, questo lo puoi usare anche contro Paolo nelle prossime
Certamente,
decisioni.
certamente.
Esatto.
Anche perché anche lui, che è sempre ottimista e positivo, a posteriori mi ha detto: non pensavo che avresti potuto fare così meglio.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni. Ecco, perché ricordiamo che in quella gara tu hai migliorato il tuo personale non di 1 chilometro o 2 chilometri, hai migliorato il tuo personale di 19 chilometri. Cioè, che cosa è successo?
Io stavo bene.
Che cosa hai mangiato la sera prima?
Un giorno io stavo bene. Stavo bene fisicamente, stavo bene mentalmente, ero tranquilla e l'ho vissuta bene, l'ho vissuta proprio bene.
Una di quelle gare in cui ha funzionato tutto.
Io di fare quel risultato. Ero andata, ero partita con l'idea di poter fare i 220, che erano a livello teorico il minimo per gli europei, per i mondiali, insomma, in questo caso. Che quindi erano un po' di chilometri più rispetto a quello che avevo fatto, ma non una cosa pazzesca, insomma, era una cosa fattibile nella mia testa.
E poi invece ne hai fatti 233, così.
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 Già che c'ero.
E vai lì là, hai preso un aereo per andare, cosa vuoi fare? Insomma,
esatto. Ho avuto un attimo sostegno appunto, vabbè, di Giacomo e anche la mia amica Alessandra, che si sono prodigati 24 ore ininterrottamente con bontà e con cattiveria, no, soprattutto Alessandra, non scherzo, dai, cattiveria quella buona, nel costringermi certe volte a mangiare, a bere, a prendere, a fare, eccetera, insomma. Sportivissima anche lei, ovviamente, quindi sapeva come potermi prendere.
Quindi è una di quelle gare in cui tutto quanto è andato per il verso giusto.
Tutto funziona bene, non hai mali, non hai mal di stomaco, mangiato fino alla fine, bevuto fino
quindi
alla fine.
Quindi succede, può succedere.
Succede, ogni tanto può succedere, ma non sai quando, purtroppo.
Davvero.
Ma non lo sai neanche la mattina della gara che staresti, che quel giorno starai bene.
Beh, sì, è veramente tanto imprevedibile che non è proprio possibile.
E poi tutti dicono solo allungando le distanze accade questo, in realtà io dico anche sulla maratona, magari la prepari bene, stai bene, non hai nessuna visaglia e poi parti e dal 5° chilometro dici ma io non ce la faccio oggi, a me è successo più volte, eppure dicono perché la maratona è matematica. Se fai quel risultato, ottieni quello sulla maratona, invece no, purtroppo no.
No, no. Io guardo, una volta a me è successo, ero preparatissima, ero pronta, volevo fare il mio personale, poi sono una scarsonissima di quelle scarsissime, però sono partita per il personale, ero gasata, pronta, sapevo di riuscire, al 5° chilometro la mia testa ha detto no, io da qua non mi muovo e mi volevo ritirare alla mezza, poi alla fine l'ho finita, ma però...
Lontana dal tuo personale.
Tipo, avrò messo un'ora e mezza in più probabilmente, penso. È stato bellissimo, soprattutto per chi era con me, che si è dovuto assorbire tutte le lagne, le lamentele, di cose così.
Certo.
Quindi capita anche nella maratona. E la cosa che ha dell'incredibile, secondo me, è che fino all'anno scorso c'era questo record, no, di Monica Casiraghi che durava da 12 anni di 231 km e 390, leggo perché ovviamente non mi ricordo, per 12 anni. A settembre Eleonora davanti a Monica riesce a superare questo record, fa 235 km e dopo solo due mesi dopo arrivi anche tu, che insomma lo fai anche tu, lo migliori anche tu il suo record. Quindi era l'anno giusto per battere il record di Monica. Quindi
che un po' mi è dispiaciuto, sinceramente. Infatti l'ho voluta sentire subito. Poi
guarda, io
sono speciale, ovviamente mi ha detto no, sono felice per te, i record sono fatti per essere battuti, però ti dirò che mi è dispiaciuto.
No, lo immagino, guarda, ero lì quando Eleonora ha battuto il record di Monica, anche Eleonora si sentiva un po' così, ma Monica era felicissima per tutte voi, è una persona sicuramente splendida che fa il tifo per tutte, quindi sicuramente è stata contenta. Però mi è stato così un po' bizzarra questa cosa, che regge, poi si rompe una volta e insomma si rompe il giochino un po' in un certo senso. Allora, abbiamo parlato di Paolo molte volte, l'abbiamo nominato, gli fischieranno le orecchie in questo punto. Hai una bellissima felpa della Grottini, che è il tuo team. E quando sei arrivata, entrata in Gruttini e come sei arrivata alla squadra e a Paolo?
Allora, prima sono arrivata a Paolo, nel senso che Paolo era comunque l'allenatore di Eleonora. Io ho cominciato a... Bene, c'è stata una gara del 2018, forse 19, non mi ricordo.
Se mi dici qual è, te la cerco.
Guarda. Una 24 ore a Verona, vinta da Eleonora, io seconda, non me lo ricordo.
Adesso
in cui Eleonora mi ha aiutato a livello di assistenza alla sua famiglia. Lei era già seguita da Paolo, non da tantissimo, ma era seguita da Paolo, e mi ha detto: guarda, che se hai bisogno di un allenatore, di una mano, penso che Paolo ci possa essere anche per te. Penso la settimana dopo ci siamo sentiti io e Paolo, mi ha detto: provo a darti una tabella, vediamo cosa ne dici, e da lì insomma mi segue sempre lui. E ovviamente lui, io sono di Udine, Paolo di Recanati, quindi comunque la distanza è notevole, però anche se non fisicamente, al telefono io penso di sentirlo quasi ogni giorno, se no magari un messaggio, una telefonata brevissima, però Paolo c'è sempre, quindi non solo la tabella, perché sarebbe un po' riduttiva, ma Paolo c'è, come ti dicevo prima, anche da psichiatra, oltre che da psicologo e da allenatore. Poi ci sono gare, appunto, magari si cerca di farle tra compagni di squadra, proprio per vedersi una volta ogni tanto, perché è una squadra bella, 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 sono felice di essere con loro. Ah, scusa, davo per scontato, Paolo appunto presidente della Grottini Team, io già all'epoca non ero tesserata per una società della mia regione, ma veneta, con cui non avevo praticamente alcun rapporto, ragazze che è una squadra di sole donne, di Verona, però non le vedevo mai. A quel punto ho detto: mi sembrerebbe bello poter correre per la squadra di Paolo, insomma. E quindi dal 2022, gennaio 22 sono con loro.
Ah, quindi insomma è da un anno? Non è qualcosa, un anno e mezzo?
Sì.
Insomma, che ha diciamo tra le donne, devo dire, delle campionesse. Ci sei tu, c'è Silvia Luna e appunto c'è Leonora, insomma, quindi è un team molto competitivo e Paolo sta facendo un lavoro fantastico, quindi Paolo e Monica stanno sicuramente facendo...
Il di Paolo è anche supportato da Monica, però.
Esatto, esatto. E, niente, allora qua arrivano i saluti da Lorena, che è appena arrivata a casa, quindi non riuscirà a collegarsi e ti saluta tanto. E cos'è che volevo dire? Quindi sì, è nata, insomma, questa cosa è nata da poco. Comunque, insomma, vedi già, hai visto già dei miglioramenti, hai visto che comunque l'approccio che ha Paolo, che vorremmo capire il suo segreto a questo punto, però è un approccio che con te funziona e ti trovi insomma,
benissimo,
bene.
Sì. Mm-hmm. Ma anche no, io ero comunque abituata a correre da sola, nel senso che comunque non ho mai avuto una società qui dove vivo con cui allenarmi. A quel punto dicevo sempre: è meglio trovare una persona con cui mi trovo bene, che mi segua a distanza, perché comunque dopo gli allenamenti li faccio da sola, anche proprio per il fatto che sono sempre abituata a correre la mattina, ma molto molto presto, e quindi per forza da sola.
A che ora ti alzi la mattina? A che ora vai a correre di solito?
Allora, ultimamente che io dico ho accorciato le distanze, quindi gli allenamenti magari sono più brevi, alle 5. Ho avuto periodi anche alle 4. Perché mamma comunque mia, alle 8 devo essere al lavoro, mi fa piacere rientrare un'ora per fare le cose un po' con calma, magari un certo cappuccino con mia figlia, e quindi alle 7 voglio essere a casa, e quindi... Almeno
senti, lì a Udine com'è? Perché io non la conosco. Dove ti alleni? C'è un parco? C'è un lungo, non so, qualcosa?
No, Udine è una città totalmente pianeggiante, tranquilla, per cui io non ho mai avuto nessun tipo di problema. Corro in città proprio
in
dove,
città.
Dove c'è illuminazione, dove sì, i giri sono più o meno sempre quelli. Ultimamente ho scoperto la pista, che c'è una pista, no, non proprio a Udine, comunque a 5 km esatti da casa, che va bene per il riscaldamento, e quindi riesco a correre un pochino in pista, altrimenti vario, ma sempre in giro per la città.
E fai spesso o li fai mai dei doppi allenamenti?
Beh, quando preparo cose lunghe sì, per la 24 ore anche tripli, grazie a Paolo. Anche...
Sì, quindi cosa fai? Mattina, pranzo, cena?
Sì. Non frequenti, per l'amor di Dio, magari capitano 3 volte prima di una gara lunga, però sì. Mentre per i lunghi lunghi io preferisco fare, Paolo non ama, ma io preferisco fare qualche gara, magari non al massimo, però sfruttarla per fare qualche lungo, perché l'idea di dire esco e faccio 50-60 km da soli per me sono un inferno mentale proprio.
Sì, sì, poi in città, cioè quanti giri dovrai fare?
Sì, ma infatti, terribile. Poi in città, appunto, Udine è una città tranquilla, ma come oggi ho lavorato la notte, per forza dovevo uscire a correre a un orario normale, a metà mattina, cioè il traffico è diventato pericoloso. Cioè, sono matti in macchina.
Sì, ma poi se devi fare tanti chilometri in città, voglio dire, per quanto sia bello, io a Firenze corro in città ed è bellissimo, per carità, però ti devi proprio inventare il percorso, perché come fai?
No, ma magari al mattino riesci a farlo perché non c'è traffico, ma durante il giorno devi inventarti qualcosa fuori per non essere investito.
Sì, no, infatti, no, infatti. Senti, dai, tra tutti i tipi di allenamenti che ti manda Paolo, adesso insomma, stiamo cercando di capire un po' come funziona. C'è un allenamento che ti piace in particolare, che non lo so, le ripetute, il fartlek, c'è qualcosa che...
Allora, diciamo che le odio e le amo le ripetute, ovviamente, che possono essere... Mm-hmm. Beh, ieri mi ha fatto fare una cosa carina, che era una specie di piramide, cioè 1200, 1800, 600, 400, 300 e poi a risalire. Ovviamente quando lo leggo mi viene mal di pancia, vado a dormire contenta dicendo oddio mio domani questa tragedia, però alla fine la faccio più volentieri e mi sembra anche molto più rapido come allenamento rispetto a per dire oggi che mi hai detto esci e fanne 18, cioè mi sembra di aver girato Udine in lungo e in largo, ma alla fine ne ho fatti ben pochi più rispetto a ieri, mi è sembrato un'eternità oggi rispetto alle ripetute. Che poi sono ripetute con recuperi attivi, per cui non sono neanche proprio ripetute, insomma, sono, non è proprio il fartlek, ma insomma poco si differenzia. Intanto mi fa fare i cavalcavia, perché a Udine non c'è salita, mi faccio il cavalcavia, domani mi toccano i cavalcavia, per esempio.
Ma sono abbastanza lunghi questi cavalcavia?
No, mi fa fare 80 a 100 metri, per cui un cavalcavia okay, normale, quindi, insomma.
Insomma, ti conosceranno tutti a Udine.
Gli spazzini, la di solito, gli spazzini e quelli che portano il latte.
A quell'ora lì
sono loro.
Quelli che escono da come si chiamano, dai giornali forse, che hanno
appunto, anche forse qualcosa di quelli che portano i giornali a domicilio.
Esatto. Allora, una cosa che a me aveva colpito, allora, a Verona è stata la mia prima esperienza da supporto, no? Perché facevo la supporto a Francesca, e ovviamente avevo letto, sentito tante storie, però vederlo in prima persona fa un po' pensare, no? Che spesso i problemi maggiori che vengono fuori durante le ultra, soprattutto le gare molto lunghe come le 24 ore, sono problemi legati allo stomaco. Quindi diventa difficile mangiare le cose giuste, mangiare al momento giusto, avere la forza di mangiare, insomma diventa tutto molto complicato, ovviamente se non si riesce a mangiare un po' crolla un po' tutto, no? E tu che rapporto hai? Cioè in gara che cosa hai studiato nei minimi dettagli, quello che funziona per te? Hai di solito non hai problemi di stomaco? Com'è la situazione?
Allora, io nella mia vita, diciamo, normale, sono una che non ha assolutamente mai, non è il mio punto debole lo stomaco, diciamo, okay. Quindi non sono anche a spesso mal di stomaco, nausea, eccetera, eccetera, nulla di nulla. In gara, ovviamente, come dici tu, tutto viene aumentato negativamente appunto sullo stomaco. È verissimo, come dici tu, che se cominci a non alimentarti in maniera corretta cominciano a non andare le cose. Infatti anche a Verona, a Barcellona, dove tutto è andato benissimo, io mi sono alimentata dall'inizio alla fine in maniera molto molto costante. Ho usato tantissimi gel, sali minerali in compresse, perché ecco, una cosa che a me dà fastidio sono le cose da bere a livello di sia di sali che maltodestrine che abbiano sapori, perché mi fa schifo tutto, ecco, neanche nada, proprio mi fa schifo tutto, tutti quei sali all'arancia, al limone eccetera mi danno veramente fastidio, allora preferisco utilizzare sali minerali in compresse, che tanto le inghiotto molto facilmente anche senza acqua, e poi bere acqua anche minerale, ti dirò, più è gasata più la preferisco. E quindi ho utilizzato molto quelle cose lì. E poi, beh, nella 24 ore anche cibo solido, di solito pane e marmellata. Ho mangiato parecchio pane e marmellata. Ovviamente pane quello schifoso, morbidissimo, in modo che fosse facile da masticare poco e inghiottire. Sì. Infatti nelle ultime ore, quando dicevi appunto a che cosa pensi, qual è il mio step, era arrivare allo scadere dell'ora per poter fare un giro di pista, perché Barcellona era in pista, ricordiamoci, non era su circuito da un chilometro e mezzo, ma era su pista. Per
fare un giro di pista da 400,
sì, 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 400 metri. Sì, sì. Su prima corsia, quindi proprio 400 metri. Quindi ogni ora il mio obiettivo era arrivare appunto alla scadenza dell'ora per poter mangiare qualcosa camminando, che a quel punto dicevo mangio magari un po' di pane, marmellata o anche gel camminando e poi riparto a correre. Quindi quello era l'obiettivo delle ultime ore.
Senti, ma anche per te che ami correre in circuito, immagino che la pista sia stata abbastanza...
Ma sai che tutto sommato a me non dispiace, perché alla fine comunque, cioè, che sia un chilometro e mezzo, che siano 400 metri, a livello di ambiente non cambia niente. E almeno la pista non ha cambi di direzione bruschi, come per dirti c'era Verona, se ti ricordi c'era quel giro di boa che era terrificante. Le prime ore era decente, poi le caviglie hanno dato problemi, o le ginocchia, più o meno tutti. Invece in pista non hai problemi, non hai problemi di dislivello, non hai problemi di nessun genere.
Sì, non hai, tra l'altro, a Verona c'era una piccola salitina che sì, poi alla fine diventava... Infatti.
Sembrava l'Everest da un po' di ore. Ah, e poi comunque a Barcellona ogni 2-4 ore, non mi ricordo ogni quante ore, ci facevano invertire il senso di marcia. Dai. Quindi anche quello era un grande obiettivo, ambire al cambio di marcia come step successivo. E quindi anche per quello dopo ginocchia, eccetera, comunque erano, ringraziavano insomma rispetto a certi circuiti che erano cattivi, appunto come il giro di boa a Verona.
E c'è qualcosa che ti dà fastidio che non puoi assolutamente mangiare quando sei in gara?
No, in linea di massima no. Poi magari c'è la giornata in cui una cosa mi dà fastidio, dire di no. Purtroppo a me piace tutto, nella vita normale io mangio tutto e mi piace tutto, purtroppo.
O purtroppo no, assolutamente.
No, dopo un po' di ora, un po' come tutti, credo si passa dal dolce alla voglia di salato, per questo che alla fine un po' protestavo per mangiare e la mia amica mi ha detto vuoi patatine? Ho detto sì, patatine col sale le mangio volentieri, quindi ho mangiato anche un po' di patatine.
Vabbè, se non hai problemi di stomaco è figo, perché insomma poi alla fine poi veramente se riesci a mangiare decentemente alla fine riesci benissimo a dosare, benissimo, adesso lo dico io come se avessi fatto chissà quante 24 ore nella mia vita, ma riesci a dosare un po' anche l'energia, un po' meglio, no? E, mentre parlavi mi era venuta una domanda che però mi è sfuggita, mi ritornerà. Questo. Come di solito dividi le 24 ore nella tua testa? Lo dividi ad ore? Cioè, nel senso...
Ma di solito le prime 12 ore, cioè arrivare alla 12ª ora, e poi in teoria dovrebbe essere tutto più facile, che in realtà è tutto più difficile, nel senso che le prime 12 ore per me mentalmente sono continuate, cioè nelle prime 12 ore non dovresti fermarti se non per fare la pipì o null'altro, neanche per mangiare, neanche per bere, dovresti riuscire a rallentare, farti passare o prenderti, anzi farti passare possibilmente, gel piuttosto che sali o cose. Invece dopo le 12 ore cominci a godere del fatto che magari puoi farti un po' di passi, perché sono di quelle che piuttosto che correre pianissimo preferisce camminare. So che parecchie invece preferiscono magari fare un giro pianissimo, io invece preferisco proprio camminare, che fisicamente e mentalmente mi sembra di riposare molto di più e poi ripartire a un ritmo un pochino più sostenuto.
Infatti a Barcellona... riesci a ripartire? Cioè sì, poi le gambe te lo consentono.
Sì. Infatti ricordo che a Barcellona c'era una ragazza inglese, non ricordo il nome, tra l'altro era una che era anche nazionale sulla 100 km e cercava il tempo per i mondiali per Taipei, che poi invece si è ritirata, e lei appunto invece continuava a correre in maniera costante. Cercavamo di darci il sostegno, abbiamo cominciato a parlare un po', anche se dopo tante ore a parlare, per me parlare in inglese non è proprio la cosa più facile, e infatti appunto quando io facevo il giro camminando la perdevo, ma poi la recuperavo perché lei invece correva piano piano e con più costanza. Quindi è solo una questione di scelta, diciamo, spesso rispetto al risultato.
Sì, dipende, ho sentito che poi qualcuno invece trova poi faticoso, diciamo, ripartire
Ripartire,
per la
sì.
camminata. Hai detto che tu mangi di tutto, che ti piace tutto, quindi ovviamente la mia domanda è se segui un tipo di alimentazione particolare, se sei seguita da un nutrizionista, magari.
No, perché so la teoria, ma non accetterei le restrizioni che mi darebbe. Questa è la mia teoria.
Bisogna
No, mi
essere
ritengo un
portata,
po'
diciamo.
brava, un po' no, nel senso che so quello che dovrei mangiare. Io non mangio pasta, non mangio riso, non mangio pane, però compenso col gelato a pranzo, che guai a chi mi toglie il mio gelato a pranzo, per esempio. Non mangio carne, se non proprio eccezionalmente quando vado dalla mamma che mi dice no, almeno una volta ogni tanto la carne devi mangiarla, per cui non sono una vegetariana, però non la
Cerchi
mangio
di
mai.
limitarla.
No, non la mangio mai, a casa non la mangio mai, né
Ho
carne
capito.
né pesce. Quindi troppi latticini che so che non vanno bene, però so anche da qualche parte le proteine devo prenderle, piuttosto che troppe polveri o troppe uova, anche i latticini li mangio.
Fanno bene. Sì, poi sono buoni, devo dire, la bella
Brava,
mozzarella.
esatto. Alla fine facciamo sacrifici, medico, devo anche insomma ripagarmi con cose che mi piacciono, non
Certo,
solo
certo.
sacrifici.
Poi gelato, diciamo, dai, sono proteine alla fine.
Anche zuccheri, però dai,
No,
siamo su un
vabbè, adesso
cielo.
stai là a guardare l'uovo, il pelo di
Infatti,
uovo.
non esageriamo, ma dico insomma il mio
Senti,
pranzo.
tu pranzi col gelato? Vabbè, insomma, non ti biasimo. Senti, la tua gara, una delle gare per te che hai preferito in assoluto in tutti questi anni? Questi 10 anni di competizione. C'è una gara
Bisognerebbe fare una
del cuore.
grossa distinzione, secondo me, tra la gara bella perché è una bella gara o una gara bella perché tu l'hai corsa bene ed il risultato è stato ottimo. Per cui
Allora, quella del risultato potrebbe essere
sicuramente
quella di Barcellona.
Barcellona, sicuramente
Perfetto.
Barcellona. Come gara, beh, posso dirti per esempio che la Nove Colli è una bellissima gara, non posso dirti di no, pur non essendo né la mia gara né una gara che ho fatto bene perché non era assolutamente, non ero proprio pronta per farla, no? Non ero preparata, non ero proprio nulla di
Sì,
nulla, non era
non avevi neanche farla.
preparata, zero, tutto zero, tutto zero. Però è una bella gara, non so neanche se la rifarei perché appunto non, in questo momento almeno le salite non mi sono congeniali.
Ma bella, cos'è bello? Il paesaggio,
Beh, bella
la
paesaggisticamente, sì, cioè corri in un ambiente
atmosfera.
veramente bello, in cui è bello guardarti in giro e dire ho la possibilità di correre in un ambiente come questo, cosa che sicuramente in pista a Barcellona non ho
No,
pensato.
immagino di no. Decisamente
Assolutamente.
la pista un
Sì,
po'.
ogni tanto fare certe gare, anche certe maratone, dici ok, ho la fortuna di poter vedere una città, un paese o un posto, quello sì, però non sempre coincide con la tua gara o col tuo risultato, insomma.
Senti, per curiosità, come mai hai deciso di fare un trail fra 2 settimane, così per
Allora,
cambiare?
non posso
O
dire che sono stata costretta perché non
non lo
sarebbe
puoi dire.
carino. No, no, non posso dirlo. Posso dire che faccio parte del team della Lurbel come sponsor per materiale tecnico, abbigliamento sportivo ed è un team di ragazzi di tutta Italia e fanno tutti trail. Siamo in 7 ragazzi e fanno tutti trail. Io sono
Infatti, ho
l'unica.
visto che tu sei l'unica che corre su strada
Esatto,
del team.
e quindi un modo ovviamente per rivedersi è 2 o 3 volte all'anno, visto appunto che siamo persone che vivono in parti completamente diverse, abbiamo fatto un raduno in Friuli perché ci sono altri 2 ragazzi che sono qua, e altrimenti è fare un trail e cercando di fare un trail magari su distanze diverse per accontentare tutti, ma non possono trovare qualcosa su asfalto per me, quindi sono io che mi adatto e faccio un trail, insomma. Ma
Ed
non
è
mi
la tua prima
dispiace di
volta?
per sé. No, ne ho fatto uno con loro anche l'anno scorso, il Trail del Cinghiale, una quantità di fango terrificante. Ma non neanche che non mi piaccia, perché poi parto senza nessuna velleità, senza nessun'ansia, cioè proprio mentre pre-gara non lo vivo magari benissimo con un po' di ansia, eccetera, eccetera. E quello dico, non ho nessuna ambizione, per cui posso andare via in maniera sportivissima, a cuor leggero, però poi lo pago a livello muscolare sulle gambe tantissimo, perché io, cioè veramente, io vado senza aver fatto neanche un metro di dislivello e quindi dopo so che 10 giorni sarà dura.
Perché lì non è solo la salita, ricordiamo che c'è poi
no, la discesa ovviamente. La salita posso farla piano, ma la faccio, ma sulle gambe poi paghi la discesa ovviamente.
Immagino. Ah, bello, la senti in bocca.
Dai, so che sarà un weekend bellissimo tra di noi, sì, sono contenta.
Allora, senti, siccome ci stiamo avvicinando quasi alla fine, volevo farti una domanda un po' a tema, no? Nel nostro canale di Donne Ultra, ovviamente parliamo anche di problematiche femminili e chiaramente per noi uno degli ostacoli per alcune di noi è sicuramente il ciclo, gli sbalzi ormonali, perché può avere un impatto sia sui nostri allenamenti che le nostre prestazioni su gara. Tu, per te che impatto ha il ciclo? Se ce l'ha un impatto negativo, oppure se una di quelle che così vanno felici e non hanno nessun problema?
Ah, diciamo che da tantissimi anni prendo la pillola e utilizzando la pillola il ciclo è minimo, gli sbalzi ormonali altrettanto minimi, per cui me la sono sempre gestita bene o male allo stesso tempo, perché prendendo la pillola malamente, come faccio, posso spostare anche il ciclo volendo, se ho gare lunghe. Ovviamente su gare corte è assolutamente ininfluente. Ho provato a toglierla negli ultimi mesi proprio e non mi sopporto io, per cui penso che facciano fatica a sopportarmi anche gli altri, e quindi ho trovato opportuno riprendere la pillola per volermi bene io, perché mi vogliono bene gli altri e per gestirmi il ciclo durante le gare.
Senti, che questa sia la soluzione per la pace fra i sessi, che noi si prenda di default. Potrebbe essere di default, pagata dallo Stato, e prendiamo
esatto. Beh, si stanno parlando recentemente di tornare a dare la pillola mutuabile,
vedi.
Lo è stato fino a tantissimi anni fa, potrebbe essere.
Senti, lo so che dobbiamo essere scaramantiche, però progetti per il futuro, gare che vorresti
non
fare?
Si possono nominare o che si può.
Fai tu, decidi tu. Oddio, mi si è bloccata la Fabiana, eccola là.
Allora, dovrebbe esserci il mondiale a dicembre, diciamolo. Dovrebbe, anche perché ci sono più incognite. Vabbè, finché non c'è la convocazione ufficiale, dico che dovrebbe esserci anche per me, anche se in realtà, insomma, il tempo per il mondiale c'è. E speriamo che venga fatto, perché è stata scelta un posto un po' politicamente complicato, sembra adesso.
Qui c'è il rischio che non si faccia, no?
Nessuno dice nulla, però la situazione politica non è rose e fiori a Taipei, e quindi anche se è un'isola, non è Taiwan, seguo poco, però sento dire questa cosa. Speriamo che non sia così, dai, perché sarebbe bello.
Che ricordiamo dovrebbe essere a dicembre. Invece prima di questa 24 ore hai in piano, hai pianificato qualche gara a cui tieni particolarmente?
Beh, farò
sicuramente non il passatore,
la settimana dopo, una molto più corta, no, torno in Slovenia, che per me è vicina, a Crani, vicino a Lubiana, fanno la 6 e la 12 ore, tra l'altro ci sarà un sacco di gente anche molto molto forte sulla 12 ore, e io mi rimango ancora sulla corta, e poi nei mesi estivi ricomincerò a allungare un pochino le distanze, anche se esattamente non lo so, forse torno ad Asolo, visto che l'anno scorso non l'ho finita e quindi ho un conto in sospeso, l'ho già fatta più di una volta, però l'anno scorso no, e poi non ho idea, avevo un ottimo ricordo del Gran Sasso che mi era piaciuta, quindi potrebbe essere che torni là. E poi bisogna trovare almeno una 12 ore a fine estate in preparazione della 24.
Verona di nuovo, cosa fai?
Mi sa che
ci rivediamo. Mi sa che ci rivediamo.
Bene, nel male.
E beh, comoda come, diciamo, è posizionata in un periodo...
Per me è comoda anche come distanza, ovviamente.
Eh beh, sì, sei là, certo, sì, sì.
E Paolo dice sempre che abito lontano da tutto e da tutti, però Verona mi è comoda.
Sì, non è che Recanati poi sia ben collegata con tutto e tutti.
No, è terribile, infatti, dice sempre di me, sì,
esatto. Esatto, esatto. Ma il calendario lo decidete insieme oppure...
Io sono un po' testarda, quindi insieme, però se non ho voglia di fare una cosa, non ho voglia. Lui ha provato a insistere, per esempio, sul passatore, io sono stata abbastanza categorica, no, no, e quindi sa che è inutile insistere.
Ma mancherai solo tu, mi sa, del team?
Non lo so, sai.
No?
Beh, c'è qualcuno dell'accento?
Non so se c'è, dovrebbe esserci Eleonora e Silvia, no? Nessuno delle due?
Silvia sì, Eleonora no.
Silvia sì. Ok.
Almeno okay. Queste erano le ultime le voci, le ultime notizie, esatto. E poi no, non ho idea. E, sì, beh, Paolo mi dà delle idee, però tutto sommato mi lascia anche abbastanza libera di decidere, nel senso che, come ti dicevo prima, i weekend io tendenzialmente li ho lavorativi, per cui cerco anche un pochino di vedere se riesco a farli coincidere col mio weekend libero, sarebbe meglio. E quindi insomma cerco di incastrare un po' di cose.
C'hai un weekend libero al mese?
Uno ce l'ho tutto libero al mese, sì. Altrimenti lavoro tre soldi.
Un allenatore alla fine deve fare anche quello, no? Anche ascoltare, penso che lui sia molto bravo in questo, ascoltare insomma anche le tue
lui sicuramente gente. Magari mi impone, se non mi parto per la tangente, di dire faccio tre gare in un mese, allora mi dice cosa stai facendo, ovviamente non gli piacciono le gare non omologate. Perché non sono omologate, tipo domenica una 10 km mi detto, ma è omologata? No, allora praticamente neanche considera che la faccia. Però insomma sì, ci lascia anche libera di decidere, insomma, cioè fin dei conti è quasi un lavoro, però insomma è una passione, non è un lavoro, per cui cerchiamo anche di divertirci nella fatica.
Vabbè, assolutamente, assolutamente. Finché c'è quello, secondo me è poi più facile andare avanti, perché sennò diventa certo. Veramente faticoso.
Esatto.
Io, guarda, ho terminato con le mie domande. Nessuno si è fatto avanti, non so se perché non ha trovato il bottone delle domande o perché sono rimasti lì ad ascoltare. Io ti vorrei tanto ringraziare per... appunto essere stata qui, averci dedicato un po' del tuo tempo, raccontati un po' dei fatti tuoi. Tua figlia si sarà divertita ad ascoltare le cose che non ha mai sentito.
Lontana, un po' la sentivo parlare in sottofondo, un po' secondo me ha aspirato. Okay, okay.
A un certo punto ho detto ciao, me ne va. Diciamo la parte tecnica l'ha gestita anche
in maniera egregia, direi.
Sì, devo dire che è stata
bellissima. Questa la ringrazierò ovviamente.
Esatto, ringrazierò anche
da parte tanto e tendo sempre a avere ansia, a non amare queste cose perché dico sempre sono timida da qua, invece dopo parlo volentieri perché insomma.
Ma infatti,
non se parli soprattutto delle cose che ami lo fai volentieri e con facilità.
Assolutamente, assolutamente. Io volevo solo ricordare due cose prima di chiudere e che allora Donne Ultra, come sapete, è un sito www.donneultra.com. Questa intervista, come tutte le altre interviste che abbiamo fatto, rimarranno su YouTube. No, aspetta, la cosa peggiora perché durante il fine settimana uscirà anche la versione podcast, per cui la potranno ascoltare anche i tuoi amici, anche Paolo. Io manderò tutto il link a Paolo, così ascolterà tutte le cose cattive che abbiamo detto su di lui, che gli saranno, e quindi ci sarà la versione podcast durante il weekend. Farò sicuramente un po' di pubblicità, però ci trovate su tutte le piattaforme podcast, quindi Spotify o Apple, non mi ricordo adesso come si chiama, quello dell'Apple, e niente, ci trovate anche su Instagram, su Facebook, insomma siamo ovunque, quindi se volete notizie di Donne Ultra basta che cercate su Google, insomma riuscite a trovarci. E la prossima settimana ci sarà una bellissima intervista, ma non voglio anticipare troppo, però fra un po' farò un post, quindi spero di vedervi lì. E niente, io darei la buonanotte a tutti, una buonanotte a Elena e grazie ancora.
Grazie, grazie Monica, grazie a tutti. Ciao.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!